In altre parole.
Manca una manciata di secondi alle 8:18 e come sempre questa settimana abbiamo il piacere di conversare con Rossano Romele. Buongiorno e benvenuto.
Tutto mio, una buona giornata a te, all'ascoltatrice e agli ascoltatori.
Oggi vogliamo parlare ancora di musica, stiamo seguendo un percorso questa settimana in cui sempre parliamo di musica ma da punti di vista diversi per esplorare anche piste diverse nell'ambito dell'umano. Oggi vogliamo partire dalla cronaca, in fondo dalla cronaca nera e dai suoi intrecci con l'arte. Non è nuova questa faccenda dell'arte che usa come ispirazione la cronaca nera. Faccio un esempio su tutti, preso dalla letteratura, Delitto e Castigo di Dostoevskij, ma noi oggi la vogliamo anche situare nella musica. E sempre di più la cronaca nera, in realtà, al giorno d'oggi, viola l'intimità di tutte le persone coinvolte. A volte, ma raramente, si levano anche le voci delle persone vicine al dramma per una protesta, per una testimonianza o ancora più di rado per una manifestazione artistica. E stamattina, Rossano Romele, vogliamo raccontare proprio la storia di una tragedia personale che diventa musica.
Sì, è esattamente così. Stiamo parlando di un disco che, diciamo, è fresco di pochi giorni d'uscita, anche se in questo caso ormai nel mondo digitale è sempre un po' difficile definire le uscite, ma andiamo con ordine. Stiamo parlando di un album che si chiama Riderless Horse. L'autrice è una cantautrice californiana che si chiama Nina Anastasia, anche se, diciamo, il nome tradisce una parte di origini personali italiane, calabresi nello specifico. E questo disco, diciamo, è disponibile sulle piattaforme digitali da qualche giorno, essendo stato reso disponibile all'ascolto alla fine di luglio dalla etichetta discografica americana che si chiama Temporary Residence, ma in realtà fra tre mesi esatti, il 4 di novembre sarà poi disponibile anche in formato fisico, visto che, come molti sanno, c'è stato, insomma, negli ultimi anni, non c'è bisogno di ricordarlo, un boom del vinile, quindi molti dischi di area indipendente off hanno ripreso a vendere più che discretamente in formato vinile e anche, insomma, sebbene in modalità minore, con il vecchio ormai consumato, vituperato compact disc. Ma tornando al disco, come hai premesso, si tratta di un disco che è quasi un unicum, mi viene da dire. Adesso non vorrei, sto andando con la forza della memoria e non della storiografia, ma quasi non riesco a ricordare nell'ambito della storiografia, della popular music, un disco simile, ovvero sia un disco che nasce come forma di autofiction, autoanalisi, confessione subito dopo un suicidio, nel senso che l'autrice ha scritto, composto e poi registrato questo disco all'indomani praticamente del suicidio del suo compagno storico. Stiamo parlando di un uomo con cui si è accompagnata per un quarto di secolo. A un certo punto ne andremo a parlare fra poco, questa relazione è finita e il giorno successivo alla fine di questa relazione il suo compagno è morto suicida, e questo è stato, diciamo, il movente narrativo, se così si può dire, per generare questo album disponibile da pochi giorni.
E la cosa che stupisce è che la narrazione sia avvenuta in maniera così immediata, così esplicita, così svelando proprio l'anima nuda dell'artista. Mi viene in mente, oggi è sempre più difficile vivere nell'intimità i fatti che sconvolgono le nostre vite. Per le persone celebri, più o meno celebri, ma non soltanto, perché i social media fagocitano tutti noi. E questo disco forse proviene anche da questo humus culturale, della difficoltà di vivere comunque intimamente una tragedia e quindi poi di sentire il bisogno sempre più di raccontarla?
Sì, nel senso che da una parte siamo all'interno ovviamente della contemporaneità, dall'altra va detto che parliamo di un'autrice che a suo modo è abbastanza, molto ombrosa, reclusa e schiva. Giusto qualche passo per mettere a fuoco Nina Anastasia. Si tratta di una cantautrice, proprio anche nell'idea se vogliamo, un po' stereotipata della cantautrice che abbiamo in testa, cioè una ragazza che scrive e compone con la chitarra, una ragazza cresciuta ormai oggi che ha esordito una ventina di anni fa nel circuito alternativo americano, ottenendo, diciamo, discreti riscontri, ma rimanendo sempre nel circuito alternativo, e il cui album precedente addirittura risale a 12 anni fa, Outlast, è uscito nel 2010, e questa pausa più che decennale, peraltro, è dovuta principalmente alle enormi frizioni, al disagio mentale, a suo modo di dire, avuto nella relazione con quest'uomo che ha un nome e un cognome, si chiama Kenan Gudjonsson ed è stato a lungo, oltre che il suo compagno, anche il mentore, il manager di Nina Anastasia, nel senso che è colui che proprio l'ha portata, diciamo, fuori dal guscio, l'ha convinta con una certa sicurezza a girare per il mondo, a fare concerti, a registrare dischi, ma evidentemente, insomma, dietro poi questa relazione, come in tante relazioni, c'era un disagio tale che Nina Anastasia descrive sotto forma di manipolazione mentale, controllo eccessivo, abuso, violenza psicologica che ha portato poi alla fine di questa vita e alla pubblicazione successiva di quest'album. Giusto per dare un ordine agli eventi, alla fine della relazione risale al principio del 2020, quindi anche la morte del suo compagno e l'album è poi stato, diciamo, scritto, composto nei mesi più successivi, pur essendo uscito soltanto ora.
Ecco, una cosa che mi incuriosisce, abbiamo parlato di dettagli molto intimi, quindi di una difficoltà anche di natura probabilmente psichiatrica del suicida e poi di una cantautrice che mette in scena anche le sue emozioni. Anche il titolo Riderless Horse mi sembra indicativo, no?
Sì,
Mette in scena un'assenza.
esattamente, sì.
E mi chiedo, in qualche modo immagino che questo disco sia permeato di senso di colpa anche perché è difficile, insomma, tu lasci una persona e il giorno dopo si suicida, non può che lasciare uno strascico di senso di colpa ed è fortemente personale. Ecco, mi chiedo, dal punto di vista artistico, nei testi e nella musica, ha un valore anche universale che possa rispecchiare il nostro dolore di tutti noi che l'ascoltiamo o è invece una testimonianza estremamente personale, non tanto comprensibile al di fuori della storia in cui è avvenuta?
Questa è una bellissima considerazione, una bellissima domanda e mi viene da rispondere, che come nei casi migliori, di prodotti artistici, ciò che è estremamente, piccolo e intenso riesce a diventare poi anche così grande e universale, per cui si tratta di una testimonianza che, è in grado di toccare molte persone, molti cuori, intanto per un dato, se vogliamo, strettamente artistico, mai la musica di Nina Anastasia era stata così, nuda. Non prodotta volutamente e non arrangiata come in questo disco, quindi diciamo ciò che risuona come strumento principale è proprio la voce e ciò che racconta nella storia tragica che sta alla base di questo disco. E poi mi viene da dire che in un'epoca in cui musicalmente noi siamo abbastanza abituati a subire della musica, no? Anche non scelta, che è molto acchiappona, no? Come si dice nel gergo dei giovanili, cioè una musica che è fatta essenzialmente per funzionare, per suonare bene dentro gli smartphone, per avere una sua forma di iperproteica
Di
di
seduzione, in fondo.
seduzione, certo, di seduzione, di piacevolezza. Un disco come questo che invece si pone esattamente all'opposto e che quindi quando analizziamo la storiografia della musica è un disco che potrebbe essere uscito nel 69 come nel 74, nell'85 o forse anche nel 2037, allora siamo effettivamente di fronte ad album particolari che nel loro essere così disarmati e nudi. Ci toccano profondamente. Facciamo un esempio su tutti, un nome che abbiamo menzionato l'altro giorno a proposito di storie che non sono andate a finire bene, Nick Drake, il cantante, talentuosissimo cantante, scrittore, interprete delle sue canzoni inglese, morto praticamente suicida, diciamo, all'inizio degli anni 70, un musicista, autore di pochissimi dischi estremamente dolorosi che, rimessi sul piatto oggi, non sentono minimamente l'usura del tempo. E questo è un caso, direi, non probabilmente all'altezza della ricchezza di Nick Drake, ma è un caso di disco che sono convinto troveremo nelle playlist di tante persone alla fine dell'anno e che continuerà a dialogare con chi è appassionato di certa musica anche nei prossimi anni.
Quindi un disco riuscito, insomma. Mi chiedo, per trasferirci sull'altro versante, il pubblico come lo accoglierà? Lo troveremo nella playlist di tante persone. C'è il rischio che però venga ascoltato anche nel modo in cui guardiamo e leggiamo la cronaca nera, per un certo voyeurismo. Il pubblico saprà andare oltre questo tipo di approccio per invece comunicare con l'anima profonda della cantautrice, con ciò che voleva esprimere, in maniera, più intima, più personale.
Allora, questa è un'osservazione di nuovo estremamente brillante e puntuale. Diciamo che da osservatore dell'ambito musicale mi verrebbe da dire che il voyeurismo iniziale ovviamente c'è questo discorso del guardo dallo spioncino della porta per vedere che cosa c'è davvero dietro le quinte di questo dolore, di questa vita. Dall'altra, questa cosa in tante carriere però è anche servita come trampolino per leggere meglio l'opera intera di tanti musicisti. Un esempio, diciamo, chiave degli ultimi anni potrebbe essere un altro disco, anche qui molto nudo, di un autore, anche lui americano, che si chiama Sufjan Stevens, che è estremamente versatile, poliedrico ed è in grado di comporre e produrre dischi estremamente diversi fra di loro. Ma l'apice della sua carriera a livello di attenzione è arrivato qualche anno fa con un disco in cui parlava della relazione, diciamo, fra i suoi genitori e come poi è finita. E questo disco qui, che in qualche modo ha a che fare con l'aspetto spioncino, anche lui molto privato di una vita, in realtà è poi anche quello che ha permesso a Stevens di diventare uno dei capisaldi compositivi della musica, diciamo, off degli ultimi 20-25 anni, per cui anche tutto il resto della sua carriera è stato riletto, è riuscito a emergere come mai era riuscito fino a quel momento. Quindi, prendendo questo aspetto, ovvero sia la valorizzazione di un catalogo musicale anche precedente, mi verrebbe da dire che se anche un po' l'aspetto voyeuristico avvicina gli ascoltatori, non è poi così malvagio se riesce a rivalutare una carriera che in questo caso è praticamente ventennale.
E quindi seguiremo anche noi il percorso di questo cavallo senza cavaliere, questo Riderless Horse, il disco di Nina Anastasia di cui abbiamo parlato, e abbiamo cercato di approfondirne gli aspetti musicali, estetici, ma anche psicologici, inevitabilmente. Grazie Rossano Lomele, ci risentiamo domani mattina e buona giornata.
Buona giornata a voi.
Rete 2.